Buon stato.
Bene. Vai, vai,
quando è che fai?
Però
bene, mi dite, cominciamo. Bene, allora nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Allora buona serata. Sera sono un po' stanco, per cui vi parlo dal seduto. E bentrovati. E alla fine, pensando di cosa proporvi per questo incontro che vuole essere un po' così prenatalizio, pensavo di leggere qualcosa dai Vangeli che saranno letti nella novena del Natale. No, tra pochi giorni cominceremo la novena del Natale. Leggeremo in particolare i Vangeli dell'infanzia, Matteo e Luca. E allora pensavo di proporvi qualcosa da Matteo, leggere qualcosina da Matteo, in modo da così una pre-lettura di quello che poi la liturgia ci offrirà e ci inviterà appunto a meditare, a pregare nel periodo natalizio. Allora, il Vangelo di Matteo dedica i primi due capitoli al cosiddetto racconto delle origini di Gesù, come anche il Vangelo di Luca. Naturalmente sono dei, come ci dicono gli studiosi, dei testi in qualche modo che riprendono un po' lo stile dei Midrash. No, sappiamo che i Midrash sono questi racconti ebraici di commento alle scritture che riprendono il brano cercando di rileggerlo, di spiegarlo, aggiungendo dei particolari, delle cose che sono sempre in consonanza con il testo, no? Ma che il testo di per sé non dice. Allora, in qualche modo, anche qui, questi racconti sono dei midrash a tutto il Vangelo che verrà dopo, cioè nel senso che il più antico Vangelo, che è quello di Marco, così è al momento l'ipotesi più accreditata, non ha il Vangelo, non ha il Vangelo dell'infanzia, comincia con Gesù già adulto nel suo ministero. Il Vangelo di Matteo riprende il Vangelo di Marco e in qualche modo anche qui aggiunge questi racconti dell'infanzia, e rileggendoli in maniera teologica. Per cui questo per dire che per quanto riguarda la storicità di questi Vangeli, noi siamo invitati sempre a prenderli un attimo con un po' le pinze, no? Cioè, cercando di cogliere piuttosto il significato appunto teologico per me. E non lo leggo, perché è già impegnativo, il primo racconto, il Vangelo si apre con la genealogia. Leggo solo alcuni passaggi, no? Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo, e poi continua, Abramo generò Isacco, eccetera, eccetera. E si arriverà poi più avanti al versetto 6 a Davide, chi esse generò il re Davide, eccetera, 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 e poi si arriva al versetto 11 alla deportazione in Babilonia, vedete, no? Cioè Giosia generò Geconia, fino poi arrivare alla fine, versetto 15 e 16, dove Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. In tal modo tutte le generazioni da Abramo a Davide sono 14, da Davide fino alla deportazione in Babilonia 14, dalla deportazione in Babilonia a Cristo 14. Vedete, Davide, deportazione in Babilonia e fino a Gesù. Matteo ci presenta questa genealogia con questa scansione in tre parti, e che tra l'altro lui anche numera 14 generazioni da il primo, cioè da Gesù Cristo, figlio di Davide, da Abramo fino a Davide, 14 fino alla deportazione in Babilonia, 14 fino a Gesù. E se le andate a contare vedrete che non tutte ritornano, cioè che non sono proprio esattamente 14. Matteo ci lascia un attimo così, però quello che lui che importa è che lui dice 14, 14, 14. Innanzitutto è questa genealogia. E genealogia che appunto, scusate qui c'è una un Siri che è partito, ma che non è la prima volta nella Bibbia, cioè nella scusate un attimo, non capisco perché sia partito. Ok. E dicevo, le genealogie noi ne abbiamo diverse, se vedete per esempio anche il libro della Genesi, ne troverete alla fine del capitolo, a metà del capitolo 11 c'è una genealogia, conosciamo. Queste non si leggono facilmente, soprattutto quelle dell'Antico Testamento, perché un po' perché siamo ignoranti, biblici, non colpevoli più o meno della Bibbia, e in particolare dell'Antico Testamento, e per cui non conosciamo tutti questi nomi. Però ecco, questo modo di raccontare dice l'importanza per la Bibbia di narrare storie, di narrare una storia, un Dio che opera nella storia. Il mentre altre tradizioni religiose sono in qualche modo più cosmologiche. Che cosa intendo dire con cosmologiche? Intendo dire che solo narrano di vicende degli dei o di un dio in un tempo primordiale. Quando? Un tempo primordiale. In un luogo indefinito. Dove? In un luogo indefinito. La rivelazione ebraico-cristiana fa riferimento a una storia databile in qualche modo e in un luogo, anche quello abbastanza preciso. Cioè, per dire, ecco, questo Dio che entra nelle storie degli uomini, Dio fa storia con lui. Dio fa storia. E questa storia, che notate, è una storia che ha a che fare con questo Dio che viene in mezzo a noi, genealogia di Gesù Cristo. Attenzione, Gesù Cristo per noi è passato molte volte come nome e cognome, Marco Rossi, no? Gesù Cristo, no? E di per sé sarebbe da dire Gesù detto il Cristo, cioè Gesù, perché Cristo, dice, non è un nome proprio, è una funzione. E domenica scorsa abbiamo ascoltato nelle letture Giovanni Battista che mandava a dire in maniera drammatica a Gesù: ma sei tu il Cristo o ne dobbiamo attendere un altro? E lo diceva in maniera drammatica perché lui, aveva più volte letto, portava nel cuore tutte quelle parole profetiche che dicevano che il Signore interverrà, viene a salvarci e lo farà attraverso un suo inviato, il Messia, Mashiach. E allora, quando il Mashiach verrà, inizieranno i tempi messianici. Quindi, quelle letture dove l'agnello pascolerà insieme al lupo, dove il bambino giocherà nella buca del serpente senza paura, eccetera, eccetera. E dove si dice, anche nella lettura di domenica scorsa, c'era: i ciechi vedranno, i sordi udranno, i carcerati riscattati torneranno, i carcerati saranno liberati. E vedete, è drammatica la situazione di Giovanni, perché lui è carcerato e davanti a sé non sembra vedere una liberazione, e infatti non la vedrà, morirà ammazzato. Per cui è molto forte questa domanda che tramite i suoi discepoli manda Gesù, dicendo: ma sei tu l'unto, il Messia, o dobbiamo attendere un altro? Perché io dal carcere non sono liberato. Allora, Gesù, ecco, è l'intervento di Dio nella storia. È questo che ci sta dicendo, no? E ci dice di questo Dio che interviene nella storia e che viene da una storia, figlio di Davide, figlio di Abramo. Notate, cronologicamente sarebbe stato meglio dire figlio di Abramo e figlio di Davide, perché Abramo viene prima di Davide. Però dicendo prima di tutto figlio di Davide vuol dire che prima di tutto Gesù viene da una storia che l'ha preparata. Il Cristo viene da un popolo che l'ha atteso. Noi siamo debitori del popolo ebraico. Noi siamo debitori. E se ci pensate, noi siamo un'evoluzione del giudaismo del primo secolo. Un'altra evoluzione sono quelli che noi chiamiamo gli ebrei. Ma noi siamo un'evoluzione del giudaismo del primo secolo. E noi in qualche modo conosciamo Gesù perché loro hanno custodito una crisi. Per cui questo, cioè, credo che dobbiamo tenerlo un po' anche, noi siamo debitori a questa tradizione antica. Se noi conosciamo in qualche modo il Signore, speriamo in Lui, cerchiamo di seguirlo, anche grazie a questa tradizione. E noi siamo debitori. Per cui anche qui dovremmo avere un senso prima di tutto di ringraziamento. Pensate cosa, pensate all'antisemitismo, no? E a quello che spicciolo a volte noi viviamo, nel senso che, no, io ricordo il primo contatto che io ero un ragazzino di parrocchia, ACR, eccetera, no, tredicenne, dodicenne, e mio fratello che studiava a Firenze, e venne un'estate con dei suoi amici, e ragazzi 18-19 anni, no? Per cui questi qui qualche volta andando in giro mi portavano con loro, e c'era una ragazza universitaria che si chiamava Miriam, e allora siamo andati in una chiesa, ricordo, siamo andati a un studio, nella chiesa madre dello studio, e entrando lei, c'era il fonte battesimale, e lei mi fa: cos'è quello? E io dico, ragazzo di parrocchia, dico, è il fonte battesimale. Dico, come dire, oh, ma che domanda mi fai? No? E gli dico, sarei stata battezzata anche tu? E lei mi fa, no, io veramente sono ebrea. Dico, ragazzi, la prima volta, no? Cioè, e noi tante volte anche un po' scherzando per un po' così, diciamo, sei un ebreo, no? Che rabbino che sei, no? Quando diciamo che uno è avaro, eccetera, no? È tizio, è tirato. Abbiamo degli stereotipi che ci portiamo dentro, no? E, ma noi prima di tutto siamo debitori a questo popolo antico, di cui gli ebrei moderni sono discendenti, come anche noi lo siamo. Per cui Gesù viene da Davide, dal popolo eletto, che rimane popolo. Però vedete, viene da Davide e viene da Abramo. Cioè, viene da quella tradizione. Però allo stesso tempo poi a un certo punto quella tradizione in maniera anche, come dire, inattesa e problematica, cioè anche per lo stesso popolo di Israele e anche per la prima comunità cristiana. Ricordate, prima comunità cristiana che erano tutti giudeo-cristiani, erano tutti ebrei, e che dovettero elaborare con difficoltà, lo sappiamo, l'apertura ai pagani, e in che modo dovevano condividere il loro dono, cioè la loro attesa che si era compiuta, il Messia era venuto, ma che in che modo dovevano condividerla con i pagani. E sappiamo che questo è stato tutta una problematica. Quindi viene da Davide, ma è anche viene da Abramo. E ricordate, quando si dice Abramo, si dice quel personaggio all'inizio del cammino della Genesi, no? Dove, al capitolo 12, dove il Signore nelle promesse che farà ad Abramo dirà: e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Cioè, quindi, come dire, qualcosa che si apre a tutti. E allora questa... ecco, questa dinamica, no? Da una parte c'è un'attesa e c'è un custodire, un camminare in questa attesa, e dall'altra parte un Dio che spiazza, un Dio che è sempre nuovo. E notate, tra l'altro, queste 14, 14, 14. Noi sappiamo che nella tradizione ebraica era molto importante anche i numeri. Quindi 14, 14, 14 fa, matematici, 42. 42 è anche 6 per 7, no? E 6 è il numero dell'uomo, e 7 è il numero di Dio. Ancora questa storia dell'uomo che viene assunta da Dio, in cui entra Dio. E notate, anche qui è una storia di Israele, storia di Davide, quindi tutti questi personaggi importanti che alcuni conosciamo, Abramo, Giacobbe, poi poi Giacobbe, eccetera, eccetera. Però, attenzione, nella prima parte, cioè 14, 14, 14, nel primo 14 generazioni, nella prima parte, quella da inizio fino a Davide, noi troviamo quattro donne. Notate, a un certo punto si dice Giuda generò Pares e Zara da Tamar, poi si dice più avanti si dice che Salmon generò Boaz da Rachab, Boaz generò Obed da Ruth, Jesse generò il re Davide, Davide generò Salomone da quella che era stata la moglie di Uria. Tamar, Rachab, Ruth e la moglie di Uria. Qui Matteo era un po' arrabbiato con questa, con maschilista, con questa donna, no? Perché ricordiamo tutta la vicenda legata alla scappatella extramatrimoniale di Davide che si conclude poi con un omicidio del marito di Bezzabea, che qui. Però notate, una storia ebraica in cui ci sono in questa parte quattro donne tutte straniere. Tamar, capitolo 38 della Genesi. Ricordate è quella storia poco edificante dove Giuda, uno dei fratelli di Giuseppe, ricordate, dopo che hanno fatto fuori, loro pensano in maniera definitiva, il fratello Giuseppe, perché l'hanno venduto, no, ai Madianiti, e Giuseppe a un certo punto se ne va perché si portano un segreto pesante, che non dicono al padre, no? Perché al padre hanno detto che una bestia feroce l'ha ucciso. Però loro sanno bene che non è stato così. E allora questa situazione che in realtà poi non li porta, perché loro speravano che facendo fuori il cocco di papà, noi avremmo riacquistato l'affetto di papà. In realtà le cose non vanno così, perché Giacobbe si chiude nel suo dolore, e i fratelli rimangono senza quello che speravano. Giuda se ne va e va via dalla terra, va in un'altra terra dove si sposa, ha tre figli, ricordate, e al primo figlio dà in sposa a Tamar, finalmente siamo a Tamar. Succede che questo figlio muore e allora il secondo fratello, che si chiamava Oni, e a un certo punto deve, per la legge del levirato, prenderla in sposa e avere dei figli con lei, che però non porteranno il suo nome, non saranno figli suoi, ma saranno figli del primo fratello morto. E che succede? Che questo Oni si univa a Tamar, ma la Bibbia dice proprio, non è una cosa... ma lui spargeva il seme, quindi non aveva un rapporto completo con lei, quindi lei non rimaneva incinta, e dato che si comportava male il Signore lo fece morire, non è che il Signore lo fece morire, cioè, però in maniera significativa, per cui rimane il terzo fratello che doveva essere dato sposa, il marito, a Tamar. Però Giuda dice tre figli avevo, due me li ha fatti fuori questo, mo li do pure questo, il terzo, no? Per cui dice a Tamar, aspettiamo il giovane, facciamo. Per cui la dice, tornatene a casa tua, e lei torna nel suo villaggio. Possiamo immaginare in che situazione di morte, una che si porta addosso, la sfiga di aver ammazzato due mariti, Perché la colpa è sempre di voi donne. Se un prete se ne va con una donna, è la donna che è un fuoco di fuoco. No, il prete noi siamo innocenti. E allora, appunto, che succede? Succede che Tamar è messa lì, da parte, e morirà la moglie di Giuda. Giuda fa il lutto, e dato che poi arriva la primavera, il tempo della mietitura, il tempo del raccolto, lui va dai mietitori per far festa e vedere il raccolto, gli vanno a dire a Tamar che Giuda sta venendo. Tamar cosa fa? Si veste da prostituta, si mette sulla strada, che il suocero doveva fare, senza farsi riconoscere, il suocero la vede, e in primavera, gli è morta la moglie, ha fatto il funerale, si risvegliano gli ormoni, e Giuda dice, quanto vuoi per venire con me? E lei dice, un capretto. Non ce l'ho, dice, domani te lo faccio mandare, sono un uomo di parola. Voglio un pegno, cioè il tuo sigillo, il tuo bastone. Sono dei segni identificativi, no? Però è primavera, fatto il lutto, si spegnono gli ormoni, eccetera, Giuda, e li lascia. Il giorno dopo manda il suo servo, col capretto, perché Giuda è un uomo di parola, e va e non trova la prostituta. Perché domanda alla gente del luogo, ma c'è una prostituta? Dove c'è? La gente del luogo dice, prostituta? Qui non c'era mai una prostituta. Allora questo torna, Giuda si arrabbia con lui, non l'hai trovata, dice vabbè, mettiamo a tacere tutto. La cosa va avanti che dopo alcuni mesi Tamar non può più nascondere che era incinta, non si sa di chi, però portano la notizia a Giuda, e la notizia qual è? Tamar è andata con qualcuno, non sappiamo chi, in ogni caso è un'adultera, perché lei doveva rimanere sposa del terzo figlio. E Giuda dice, abbiamo risolto la situazione, questa si è giocata con le sue mani, fate quello che dice la legge, cioè lapidate. Lei dice, fate vedere a Giuda questo sigillo e questo bastone. A chi appartiene questo sigillo e questo bastone? Il padre. Tra l'altro notate, lei non dice alla gente è di Giuda, lei glielo manda dicendo scegli, perché Giuda poteva dire non lo so, uccidete, oppure dire, come infatti Giuda dirà, lei è stata più giusta di me. E vedete, è una storia poco edificante, però è una storia in cui anche in tutta questa complessità, questo poco edificazione che c'è un desiderio di vita, no? E c'è un uscire fuori dalla paura. Che Tamar fa, e in maniera estrema, propone anche al suocero di uscire dalla paura. Uscire dalla paura. Ruth, Rakab. Rakab è una prostituta. Mentre Tamar si finge prostituta, Rakab è una prostituta. Ed è il racconto nel libro di Giosuè, quando Israele arriva davanti a Gerico, manda le spie per studiare la città. Questi militari, dopo il giorno aver fatto il loro lavoro, la sera vanno a prostituire, a rilassarsi. E sapete, quando il sesso aiuta la loquacità degli uomini, e per cui questi militari dicono alla fine a questa qui chi sono, e lei, invece di denunciarli alla polizia, dice, ho sentito che Dio ha fatto grandi cose con voi, fatto uscire voi da Israele. Ecco, se io vi aiuterò, salvate me e la mia famiglia. E così accadrà. Così, per cui Rahab entrerà a far parte poi della storia di Israele. Ruth è la storia di questa povera donna vedova che torna con sua suocera, anch'essa vedova, Noemi, libro di Ruth, e che si trova poi, per caso, per provvidenza, a raccogliere le spighe che i genitori lasciavano nel campo di Boaz, che era alla fine un parente di Noemi e che poteva poi prenderla come moglie, aveva il diritto di poterla prendere come moglie. E lì Noemi, che la si allunga, gli dirà il giorno della festa finale, dirà: tu il giorno della festa, tanto vestiti bene. Poi, al fine della festa, quando tutti si sarà mangiato, bevuto e Boaz andrà a dormire, tu mettiti vicino ai suoi piedi a dormire, in modo che quando lui ti vedrà, no? Quindi anche qui è una storia di seduzione. E l'ultima è una storia di un adulterio. Allora, intanto notate, vedete, no? Cioè, queste donne che sono tutte donne straniere. E notate che qui, intanto sono sempre gli uomini che generò Aminadab, Nasson, generò Salomon. Cioè, sembra che la storia sia fatta del popolo di Israele. Ma poi qui ci sono delle donne straniere che permettono che questa storia vada avanti. Ecco, una storia come le nostre storie, fatte anche di vicende poco edificanti, no? Dal punto di vista morale, diciamo, non così raccontabili come. Anche noi, penso a ciascuno di noi, le vicende poco edificanti della propria famiglia le abbiamo sapute da adulti. Da bambini siamo stati preservati, no? Anche giustamente, no? Poi da adulti, i nostri genitori, i nostri ci hanno raccontato di tante cose non belle. Diciamo. Però vedete, ecco, allora intanto questo, no? Cioè, figlio di Davide, figlio di Abramo. Cioè c'è una storia che viene custodita, di attesa, e c'è sempre un'inattesa. È di un Dio che passa in qualche modo sempre stupendoci e raccogliendo tutto della nostra vita. Anche le storie che viviamo, anche i nostri fallimenti, anche le nostre ambiguità. Io penso che se il Signore ci desse di sentire più profondamente questo, tante cose, tanti nodi che non sono sciolti dentro di noi, rimarrebbero imbrogliati, però saremmo più capaci di portarli, o almeno li guarderemo con più tenerezza, no? Pensando e credendo che Dio li racconta. E che se non riusciamo a scioglierli in questa vita, sarà nell'altra in cui queste cose saranno uscite. Penso anche di tante relazioni, modi relazionali, no? Che rimangono grogliati e che se il Signore li accoglie, se il Signore li ha visitati, questo no? Ci dà speranza che sarà così anche per noi. E quindi, ecco, queste quattro donne, poi non troviamo più donne, fino a Maria. Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. Notate che mentre in tutti gli altri nomi la generazione passa per gli uomini, Giacobbe generò Giuseppe, prima ancora Mattan generò Giacobbe, non si dice Giuseppe generò Gesù, si dice Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato. Allora, per dire, no, questa percezione già della prima comunità cristiana che avevano avuto di Gesù. Gesù è uno di noi che allo stesso tempo soltanto Dio poteva darci. Soltanto Dio poteva darci. Vedete, quello che poi nella Chiesa è stato un po' fissato nel dogma, no? dell'incarnazione, della divina umanità, quello che noi professiamo ogni domenica, no? Credo Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, no? Cioè parole che, sulle quali naturalmente sono state espresse secoli fa in una cultura, in una visione più anche filosofica, eccetera, no? Però, come dire, è tentare di dire l'indicibile. Cioè che l'altro, totalmente altro che Dio, si è fatto uno di noi. È uno di noi, e allo stesso tempo è l'altro per eccellenza. È Dio con noi. Ed è tutto quel mistero, perché poi, io credo che noi tante volte abbiamo delle idee di Dio o delle idee che vengono molte volte dalle nostre radici culturali, no? Allora gli dèi sono questi esseri perfettissimi, no? Assoluti, che stanno nei cieli, che fanno i miracoli, che fanno quello che noi non possiamo. Noi tante volte ci approcciamo, no? È vero che un po' tante volte tante persone vengono in chiesa come era nei tempi antichi, nei tempi, no? Quando c'erano delle grandi bisogni, no, delle situazioni di malattia, situazioni in cui si viene e si viene a pregare per il miracolo. Il Signore mi dice, ascoltano, però come dire, questi dei da cui si va quando c'è bisogno e poi dopo si sta lontano, no? Perché questi dei sono un po' particolari, bisogna sempre un po' tenerseli buoni, no? E per cui noi abbiamo l'idea di un Dio, ecco, Dio che è il contrario di quello che l'uomo è. Noi siamo mortali, lui è immortale. Noi non possiamo tutto, lui è onnipotente. E, no, il contrario di quello che l'uomo è. E, le scritture ebraiche ci parlano di un Dio che alla fine certamente quello che noi non riusciamo ad essere, ma non in termini appunto di onnipotenza, di forza, ma in quel mistero profondo che la Bibbia dice e che la prima lettera di Giovanni esprime in quella frase lapidaria, ma è sempre forte, che dice Dio è amore. Cos'è quello che noi vorremmo fare, sentiamo, qualche volta riusciamo, ma poi sentiamo che è un mistero più grande di noi e che pure ha a che fare con noi. Il mistero dell'amore, che allo stesso tempo è quello che le scritture e quest'uomo ci dà. Allora, così Matteo e la prima comunità ci prova a dire, no? Gesù è uno di noi, viene da questa storia. Però allo stesso tempo non è Giuseppe che lo ha generato, ma è Maria, dalla quale appunto è nato Gesù, chiamato Cristo. E allora questo mistero di un Dio tra noi, di un mistero altro tra noi, che, non so, mi sembrerebbe anche questo, no? Qualcosa che in qualche modo vediamo se riesco a spiegarlo, no? Cioè, noi a volte, mentre, ecco, provo a dirlo così, mentre veniamo a volte da una certa visione di un Dio lontanissimo, di un Dio, pensate, no? Anche le chiese prima del concilio avevano le balaustre che segnavano la distanza, il popolo che era distante dall'altare, il prete che celebrava di spalle in una lingua che pochi conoscevano, una lingua misterica. Tant'è che poi la gente che non conosceva il latino, i nostri nonni e le nostre nonne, voi sapete bene che durante la messa pregavano altro, avevano dei libretti con dei pensieri devozionali da leggere durante la messa, perché loro assistevano alla messa. Il prete celebrava, e quindi poi c'era tutto un apparato anche scenografico, no? Il ginocchio, tutto questo incenso, questo momento dell'elevazione, che tutto veniva sottolineato, no? Questo Dio sta lì e tu stai lì. E con il concilio abbiamo scoperto un Dio tra noi, ed è una grande cosa, un Dio a cui possiamo dare del tu, a cui ci rivolgiamo in maniera molto più immediata, no? E anche la celebrazione è diventata molto più, come dire, immediata, meno male, tra di noi. Perdendo un po' però il senso misterico, anche per come tante volte celebrare la celebrazione. Senso misterico, non sto dicendo, il mistero non è qualcosa che non capiamo, ma il mistero è, nel senso biblico, la rivelazione di un'alterità che dice un altro su cui non puoi mettere mano. Un altro su cui non puoi mettere mano. Cerco di spiegarmi ancora meglio così, spero. E vedete, noi, anche nei canti, qualche volta, in maniera sbagliata, noi pronunciamo Yahweh, no? Santo e santo, santo e santo, 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 Yahweh Sabaoth, alcune volte. È sbagliato. Uno è sbagliato per un motivo, diciamo, proprio scientifico, perché quelle quattro consonanti che compongono il tetragramma, nessuno di noi sa come si vocalizza, perché si è perso. Cioè, lo sapeva solo il sommo sacerdote, che il giorno di Yom Kippur entrava nel Santo dei Santi, e solo quel giorno proclamava il nome di Dio. Quando il Tempio finisce, quei babilonesi, e si perde anche, non si sa più come si vocalizza. Due, il motivo più profondo per cui noi sbagliamo a pronunciare Yahweh, è che noi, come gli ebrei, non pronunciano il tetragramma, ma al suo posto dicono Adonai, che significa mio Signore. Perché non lo pronunci? Perché su Dio non puoi mettere mano. Su Dio non puoi mettere mano. Cioè Dio non è un oggetto. Dio è il mistero di una persona che ti viene incontro, che ti parla e ti ascolta e che vuole entrare in relazione con te, ma non è mai non lo puoi mai possedere. E fra l'altro questo Dio vuole che noi lo abbiamo nei suoi confronti per poterlo vivere tra di noi. Perché se riconosci che l'altro, la persona di Dio, è persona e mai oggettivabile, allora in qualche modo puoi imparare che anche l'altro, l'altra che ti sta accanto, è persona e non è mai oggettivabile. Allora è importante perché già ci dà un senso di sacralità dell'altro, in carne ed ossa, dell'altra in carne ed ossa, sono state tutte le violenze, no? e a tutti gli abusi che sono una, considerare l'altro un oggetto, no? Dei miei desideri, dei egoismi, eccetera. Allora, se questo rimane così, l'Antico Testamento rimane così, e se noi impariamo anche a non mettere mano su Dio e sugli altri, possiamo accogliere la rivelazione di Dio nel nome dolcissimo di Gesù, che significa Dio sa. Di un Dio che si rivela velandosi, che rivela se stesso nella carne di un uomo. Ricordate come dice il l'inno cristologico che abbiamo letto qualche contro fa di Filippesi, che spogliò se stesso. E in quell'interpretazione, no, anche molto interessante, no? Spogliandosi fino a dimenticare di essere. È interessante, eh? Dico, è una cosa su cui riflettere. Gesù che ha vissuto da uomo, pienamente uomo, dimenticando di essere Dio. Allora, questo per dire che cioè, anche noi la celebrazione, poi il problema delle celebrazioni che viviamo è anche come le celebriamo. Però non è soltanto ritrovarsi di amici e amiche del Signore, i fratelli e sorelle, così, ma è ritrovarsi in Cristo, cioè la presenza di un altro. È un problema anche di come celebriamo, okay? Ma avere questo senso di un'alterità. Dio è dappertutto, Dio è dappertutto. Ma quando noi veniamo in chiesa, questi ambienti noi li abbiamo creati per evitarci a un senso di alterità. Quando noi entriamo qui siamo stati educati a sistemarci, no? Ad avere un atteggiamento più attento, più anche, no? Ma questo è propedeutico a che questo accada sempre in ogni relazione. Ad avere un atteggiamento più attento all'altro, a non fare come se fossimo solo noi, ma ci sono gli altri e c'è Dio. Allora, ecco, mi sembra che questo sia interessante, cioè noi, anche nel Natale, noi facciamo memoria di questo, no? Cioè di un mistero di Dio che si è fatto carne nel grembo di una donna. Che si è fatto uno di noi. È il mistero di un Dio vicino e che rimane altro. Ricordate, no, quello che nella tradizione biblica si dice che l'idolo è vicino, nel senso che posso, ma dato che è morto, è lontanissimo. Dio, Dio vivente, è lontano. Dov'è? E allo stesso tempo non sappiamo come è più vicino a noi. Allora noi nel Natale non facciamo memoria di questo mistero di Dio altro che si fa vicino nelle nostre storie, no? Qui tra l'altro, ecco, questa storia di questa genealogia si potrebbe anche continuare, nel senso fino a noi, di un Dio che è presente in mezzo a noi. Questa nostra storia, così com'è. Tra l'altro, ecco, anche per dire, qui il problema di storie poco edificanti non riguarda solo le donne, no? Perché c'è per maschilista, eccetera. Ma sappiamo che molti di loro sono anche qui non molto edificanti, tipo per esempio, vabbè, Davide lo conosciamo. Ma per dire anche versetto 10, Ezechia generò Manasse, Manasse generò Amos, e Ezechia sarà un re di Israele così così, cioè ne farà di buone, ne farà anche qualcuna un po' così, e, però lui generò Manasse che sarà il peggiore fra tutti i re, Pensate che lui sacrificherà i suoi figli, farà passare al fuoco i suoi figli. No? Cioè erano quei riti antichi dove il re si ingraziava la divinità, così pensava, sacrificando ciò che era di più caro, il proprio figlio, no? Rispetto a ed avere il favore della. Per cui questo. Ora l'ultima sarebbero tutte le altre scene, semplicemente due battute, uno sulla figura di Giuseppe, che è un sognatore, è uno che sogna, e non a caso poi è così sì, è sempre collegato a Giuseppe, sognatore del libro della Genesi, no? Dove appunto lui dice sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era un uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Attenzione! Il Vangelo ci dice che era un uomo giusto. Giusto significa un uomo che camminava rettamente secondo le parole del Signore, quindi secondo la Torah. Però qui lui non sta seguendo la Torah. Pensando di ripudiarla in segreto, non sta seguendo la Torah. Perché la Torah diceva che una donna che era promessa a un uomo e era stata trovata incinta di un altro uomo sarebbe stata esposta pubblicamente, non si lapidavano, poi alla fine no, però certamente questa Maria sarebbe stata bollata per tutta la vita. Allora interessante, no? Perché Giuseppe, per quanta fede potesse avere, ma immagino che di fronte alle parole di Maria, che cercava di dirgli che non era andata con nessun uomo, cioè, non so, uomini, almeno, no? Cioè, diciamo, noi uomini saremmo tutti stati, tant'è vero che lui voleva ripudiarlo, vedete? Quindi, in qualche modo, assumeva il fatto che il matrimonio non andava avanti. Dall'altra parte, volendo bene a Maria, cercava di trovare una soluzione di fatto impossibile, perché Nazareth non era Roma, dove cambi quartiere, bene o male, non è la grande città. Nazareth era il villaggio di 400 persone, dove tutti si conoscevano, quando mai questa cosa sarebbe potuta rimanere in segreto. Però è interessante lo sforzo, cioè lo sforzo di mettere insieme dei dati di realtà, lei ha scelto un altro, con il suo voler bene a Maria, no? E cercare delle vie di bene che mettano insieme, non poter più andare avanti, con il bene di Maria. Interessante, no? Perché la scrittura lo chiama giusto. Cioè, forse proprio in quello sforzo di cercare nelle situazioni complicate, ostinatamente, la via del bene possibile o del male minore. No? Forse in quello c'è la sua giustizia, no? Che nelle situazioni complicate non lasciarsi andare. Tra l'altro, non seguendo la Torah letteralmente, ma togliendo il senso della Torah, perché la parola di Dio è per la vita. E allora lui, interessante, giusto, non segue la Torah e allo stesso tempo segue lo spirito di Dio che è nella Torah, cioè la vita, il cammino possibile di Dio. E sarà poi un sogno, l'angelo in sogno, che lo rassicurerà. E l'ultima cosa, la dico, legata al capitolo 2, dove poi c'è tutto il racconto dei magi, sul quale non mi fermo, però ecco, mi fermo su quello che la venuta del Signore, come dire, in maniera senza volerlo, ma mette in moto. Cioè, il solo apparire del bene mette in moto il male. E al solo sentire da parte dei magi che cercano e vanno a dire a Erode che c'è, hanno visto una stella che è legata alla nascita, no, del re, dei re, lui che era re, no, si sente subito minacciato, per cui deve eliminare il problema alla radice. E lo fa in maniera appunto terribile, come i potenti sanno fare. E quando Erode si accorse che i magi si erano presi gioco di lui, si infuriò e mandò a uccidere tutti i bambini che stavano a Betlemme e in tutto il suo territorio e che avevano da 2 anni in giù, secondo il tempo che aveva appreso con esattezza dai magi. Allora si compì ciò che era stato detto per mezzo del profeta Geremia: un grido è stato udito in Rama, un pianto e un lamento grande. Rachele piange i suoi figli e non vuole più essere consolata perché non sono più. Morto Erode, ecco, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto, gli disse: alzati, eccetera, eccetera. Una strage. Ora non sappiamo se c'è stata veramente o no, perché non abbiamo elementi archeologici o di altri scritti che ci possano dire. Però ce ne sono tante stragi. Stragi di bambini che continuano ad esserci. Allora vedete, qui è come dire, è interessante che poi Gesù non darà nessuna risposta a quella domanda che nasce nel nostro cuore: perché Signore? Quando noi sentiamo ancora di male, di sofferenze, di violenze, quando il male è ancora più inaccettabile, quando tocca i più piccoli, eccetera, no? Dal cuore ci dice: perché Signore? Gesù non dà risposte teoriche, Gesù si fa vicino. Gesù si faccia. Questo è quello che farà lui tutta la vita. E anche questo racconto in qualche modo dice, è letto alla luce dell'Antico Testamento, viene detto che anche qui Gesù si fa vicino. Dio si fa vicino. Non è strano. No? È un Dio che ha compassione. Cioè, soffre la stessa passione. Prende su di sé le nostre sofferenze. Si fa carico. Non è indifferente. Si fa vicino. Allora, vedo che anche questo è interessante. E forse dobbiamo custodirlo, perché i nostri presepi, a volte, mi viene da dire in maniera un po' provocatoria, rimuovono la morte. Cioè, nel senso che nei presepi normalmente stanno tutti bene, no? Cioè, nessuno è disoccupato, nessuno ha parenti malati, tutti quanti, no? Questi ci sono dei tutti, eccetera, eccetera, no? Allora c'è il rischio di non pensare che il Natale è la Pasqua di Natale. E la Pasqua, cioè anche il Natale noi lo vediamo alla luce di Pasqua. Allora è quel Dio che è nato in mezzo a noi, in noi che siamo questa storia di violenza, di giustizia, di sofferenza, di peccato. Dio è venuto e già il Natale ha no, i segni della Pasqua. È una Pasqua natalizia, in qualche modo. È un Dio che è venuto a salvarci, ad annunciarci speranza, entrando nelle nostre storie, e assumendo. Non a salvarci dalla morte, ma a salvarci nella morte. E questo lo chiediamo per noi e per tutti, no? Di poter avere un po' questo senso di speranza e per poter così vivere la nostra vita, ringraziando il Signore, sapendo, portando anche quella morte, no? Che sappiamo che c'è e che un giorno anche noi tutti quanti. Con questo pensiero a tutti. Ecco, e allora ci vedremo poi anno nuovo, al ritorno. Sulla chat poi vi dirò che cosa pensi di proporre. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato. Venga. Il cielo, dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi siamo i nostri, e non abbandonarci la tentazione, ma il buon Natale ancora a voi e a tutti gli amici di Zoom, naturalmente. Thank you.